Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Nucleare Iran, ministro esteri, pronti a seguire la via diplomatica. Iran liberata la cittadina spagnola. Il ministro degli esteri egiziano a Damasco. Salve e gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, il lunedì, il 27 febbraio 2023. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda Nicaragua. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi, che è proprio dedicato alla violazione dei diritti umani in Occidente. Ora amici, passiamo alle notizie. Il ministro degli esteri iraniano, Amir Abdullahian, durante la conferenza stampa tenuta nel corso della sua visita in Iraq, ha detto: il signor Fuad Hussein, tornato da Washington, ha portato il messaggio che la parte americana è pronta a riprendere l'accordo nucleare. Anche noi abbiamo sempre espresso la nostra disponibilità a seguire con favore la via della diplomazia e della negoziazione. La Repubblica Islamica è sempre stata pronta a seguire la via diplomatica e condurre dei negoziati che portino ad un accordo valido e potente, ma se la parte americana sceglie un'altra strada, anche noi siamo pronti a seguirne un'altra ed attuare il secondo piano, ha detto Amir Abdullahian. Il capo dell'apparato diplomatico dell'Iran si era recato a Baghdad martedì scorso su invito ufficiale del ministero degli esteri iracheno Fuad Hussein. E il ministero degli esteri spagnolo ha annunciato il rilascio del suo cittadino in Iran. In un comunicato rilasciato ieri, il Ministero degli Esteri di Madrid ha annunciato il rilascio di una sua cittadina detenuta dallo scorso novembre in Iran. Si tratta di Anna Baniera, 24 anni, liberata ieri sera, ma l'annuncio ufficiale, ha detto ieri il ministro José Manuel Álvarez, è stato posticipato ad oggi, quando il suo aereo è decollato dall'Iran. Il ministro degli esteri egiziano si è recato in Siria. Secondo l'IRIB, lunedì Sameh Shoukry ha viaggiato a Damasco per esprimere solidarietà a vicinanza del Cairo alla popolazione siriana colpita dal recente terremoto devastante. Si tratta della prima visita di un ministro degli esteri dell'Egitto a Damasco dopo 12 anni. Durante il summit di Vilnius del prossimo luglio, la NATO dovrà concentrarsi sul rafforzamento della sua frontiera orientale, in particolare della regione baltica, lo ha affermato ieri nel corso di un'intervista rilasciata alla televisione lituana il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg. Il segretario ha inoltre sottolineato che a Vilnius si cercherà un consenso sull'aumento del contributo alla difesa dei paesi membri al 2% del PIL. Il segretario della NATO ha inoltre auspicato che il summit possa portare a concreti nuovi passi e misure a sostegno dell'Ucraina. Abbiamo già avviato i preparativi e penso che l'incontro di Vilnius dimostrerà la nostra unità nel fornire sostegno all'Ucraina. Sono convinto che concorderemo nuovi passi e misure di sostegno a lungo termine all'Ucraina attraverso un ulteriore sviluppo della sua partnership con l'Alleanza, affermato in conclusione. Il presidente ucraino Zelensky ha rimosso dal suo incarico il generale Eduard Muskalev, comandante della Joint Force Operation, ovvero dell'operazione nel Donbass. Il decreto di licenziamento è stato pubblicato sul sito web della presidenza ucraina. Muskalev era stato nominato comandante dell'operazione delle forze congiunte nel marzo dello scorso anno. Il capo della CIA sostiene che Xi Jinping abbia dato ordine al suo esercito di essere pronto a invadere Taiwan entro il 2027. Ma il leader del Pechino comincia ad avere dubbi sulla propria capacità di riuscire a farlo dopo aver assistito al debacle della Russia in Ucraina, l'ha detto il capo della CIA William Burns in una intervista alla CBS. Non è detto la Cina invaderà Taiwan nel 2027 o in qualsiasi altro anno, ha precisato tuttavia il capo dell'agenzia. La nostra valutazione oggi è che i leader e i capi dell'esercito di Pechino non siano sicuri di riuscire a portare a termine la missione. Secondo un articolo pubblicato dal Guardian il 23 febbraio, il numero di migranti climatici negli Stati Uniti è in aumento a causa degli enormi disastri climatici verificatisi negli ultimi anni. L'articolo sottolinea che nell'ultimo decennio le vittime di tali disastri nel paese hanno dovuto iniziare a spostarsi alla ricerca di un alloggio sicuro e accessibile. Solo l'anno scorso più di 3 milioni di americani hanno perso la casa a causa di catastrofi climatiche, ma negli Stati Uniti i media tradizionali prestano ancora poca attenzione a tali fenomeni. Allo stesso tempo, l'alto costo delle assicurazioni delle grandi compagnie e la cessazione della copertura nelle aree a rischio climatico ha costretto molti proprietari a vendere le proprie case, rendendo quasi impossibile la ripresa della situazione economica nelle aree colpite da catastrofi. Stefano Sannino, il segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna, commenta la posizione dell'Unione europea sul piano di pace della Cina. Innanzitutto segue Joe Biden nel respingere il piano di pace della Cina. Non so se possiamo parlare di un piano di pace, piuttosto un documento che riflette una serie di posizioni peraltro già conosciute. Abbiamo sempre dato pieno appoggio politico al piano di pace di Zelensky, aggiunge invece. E la Russia dovrà allontanare la minaccia dai suoi confini a seconda delle armi che l'Occidente fornirà all'Ucraina, ha dichiarato il ministro della difesa russo Sergei Shoigu. Dipenderà dalle armi che riceverà, ha detto in un'intervista al canale TV Russia 1, citato Danza. Lo riporta anche la TASS, ricordando che nel suo discorso sullo stato della nazione il presidente Putin ha affermato che Mosca sarà costretta a spingere la minaccia più lontano dal suo confine nel caso in cui il regime di Kiev venga rifornito di sistemi di arma a lungo raggio dall'Occidente. Due documenti intergovernativi e tre aziendali sono stati sottoscritti lunedì a Nuova Delhi in occasione della visita del cancelliere della Germania Olaf Scholz e del suo incontro col primo ministro dell'India Narendra Modi, seguito da una tavola rotonda d'impresa. Lo riferisce il ministero degli esteri indiano, citato da Nova News. I governi dei due paesi hanno adottato un documento di visione per rafforzare la cooperazione nell'innovazione e nella tecnologia, un impegno a tutto campo che spazia dalle tecnologie per l'energia pulita alla tecnofinanza, all'intelligenza artificiale. Inoltre il Dipartimento di Scienza e Tecnologia indiano, che fa capo al relativo ministero, e l'organizzazione tedesca Gesellschaft hanno firmato una lettera di intenti per la cooperazione di idrogeno verde e nelle tecnologie per l'energia pulita. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Nicaragua, privare della nazionalità ai terroristi. Non si può condividere o meno il dispositivo della sentenza della Corte nicaragüese che priva della nazionalità nicaragüese, ma senza inserire la decisione nel contesto politico e giuridico nel quale è maturata e si fa solo inutile accademia. La verità dei fatti non ammette interpretazioni, non sono dei perseguitati ai quali vengono tolti i diritti, sono terroristi che hanno usufruito di un generoso indulto. Sono stati protagonisti attivi di una provata e documentata cospirazione internazionale ordita dagli Stati Uniti e con ramificazioni in Europa e America Latina, finalizzata ad un cambio politico violento dell'organizzazione politica ed istituzionale del Nicaragua. In altre parole, un colpo di Stato. Bene, prima della decisione della Corte a definire la rottura di ogni legame di appartenenza con il Nicaragua, è stato l'aver istigato, ispirato, diretto, coordinato un operativo di terrore durato 2 mesi e costato quasi 300 morti, 1.800 milioni di dollari di danni all'economia e lo spargimento di odio nichilista sul paese che viveva in pace e in una solida crescita economica. Sarà stata una eccentrica dimostrazione di amore verso la loro nazione? Non è sembrato che tenessero così tanto all'identità nazionale, dato che non è passato giorno dall'aprile del 2018 senza che invocassero una potenza straniera affinché occupasse il Nicaragua.
Diritti umani occidentali. Il sangue di decine di uomini disarmati o detenuti durante la guerra in Afghanistan tra 2010 e 2011 è sulle mani dello Special Air Service, forze speciali d'Inghilterra, le SAS. Sono rivelazioni clamorose che gettano più di un'ombra anche sul Ministero della Difesa inglese. L'esercito inglese ha annunciato che avvierà un'inchiesta sui rapporti pubblicati dai media, soprattutto la BBC, secondo cui le forze speciali di Londra hanno effettuato dozzine di esecuzioni extragiudiziali in Afghanistan. Lo scorso 22 giugno, il Ministero della Difesa inglese ha accusato l'emittente televisiva di mettere a rischio i militari del paese. L'accusa è giunta a causa di un'indagine su operato delle SAS che mostra nuove prove, inclusi testimoni che affermano di aver visto afghani disarmati uccisi a sangue freddo durante la guerra. Secondo le SAS, le persone in questione erano ribelli che rappresentavano una minaccia imminente, mentre, secondo le prove, queste operazioni sono state di omicidi sommari. Secondo la ricostruzione giornalistica, i crimini sono stati commessi tra il 2010 e il 2011 durante raid, cattura, uccidi di uno squadrone delle SAS nella provincia meridionale di Helmand.
Ricordiamo che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il sito parstoday.com/it.
Operazioni sarebbero state assassinate almeno 54 persone, diverse delle quali disarmate o detenute. Dopo alcuni raid sarebbero state lasciate sul campo armi, bombe a mano e Kalashnikov per inscenare un presunto conflitto contro combattenti locali. L'inchiesta accusa anche Seirmark Charlton Smith, generale già responsabile delle forze speciali di inglesi, poi capo dell'esercito inglese da qualche mese in pensione. L'ufficiale sarebbe stato informato delle esecuzioni sommarie, ma non avrebbe comunicato le denunce alla polizia militare. L'emittente ha riferito infine che il Ministero della Difesa inglese non ha voluto commentare le conclusioni dell'indagine, limitandosi a sostenere che le truppe del Regno Unito hanno servito in Afghanistan con coraggio e professionalità. A metà dicembre, il Ministero della Difesa inglese ha annunciato l'istituzione di un'inchiesta indipendente per indagare sulle accuse di uccisioni illegali condotto da soldati di Sua Maestà in Afghanistan nel periodo 2010-2013. Si parla di oltre 50 civili della provincia di Helmand assassinati sommariamente dai commandos. In merito ha condotto una lunga inchiesta alla BBC, dalla quale è emersa la modalità operativa delle SAS. Afghani disarmati venivano regolarmente eliminati durante i raid notturni e su di loro venivano piazzate armi per giustificare i crimini. Il ministro alla difesa, Ben Wallace, ha dichiarato che ci sono state diverse indagini approfondite sugli eventi in questione, ma ora è opportuno considerare se ci sono ulteriori lezioni da imparare e allo stesso tempo proteggere il personale del SAS da eventuali nuove indagini non necessarie. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci.
Pars Today Radio. Pars Today Radio. Pars Today Radio.